Grande smetteva la camicia nera.
Del disegno sì sì, ce ne sono molte,
ah,
ce n'è una, questa qui è quella che sta sopra, è un po' usata, ce ne sono due.
Ma ne basta una per questo ragazzo che non ce l'aveva, io ce l'ho a casa.
Lorenzo non c'è. Buonasera, questa sera ci troviamo ancora sulla corsia moderna che corre nello spazio rinascimentale dell'affresco. E la grande scena che con la scuola di Atene abbiamo dinanzi è divisa in due parti, lo sappiamo, l'abbiamo detto la scorsa settimana, dalle figure di Platone e di Aristotele. Naturalmente spicca anche la figura di Socrate, con il quale abbiamo cominciato a fare conoscenza. Vediamo che tutti i personaggi ritratti nell'affresco sono ben distinti nello spazio, perché il racconto pittorico espresso dalla scuola di Atene segue un itinerario concettuale ben preciso che vogliamo percorrere in questo viaggio. La scorsa settimana abbiamo fatto la conoscenza con il committente è un papa, Giulio II. Siccome Giulio II, alias il cardinale Giuliano della Rovere, sappiamo che è partito, no? La scorsa settimana sappiamo che è partito con il suo esercito per fare la guerra, e noi sappiamo che è un papa guerriero. Ora non sappiamo neppure contro chi è andato a guerreggiare questa volta. Io avrei un'idea di dove mandarlo a guerreggiare. E allora, prima che torni a Roma, noi ne approfittiamo per fare che cosa? Lo abbiamo già annunciato sottovoce alla fine dell'itinerario della scorsa settimana. Noi approfittiamo della situazione favorevole data dall'assenza del Papa, che è una persona, come abbiamo visto, piuttosto invadente, in senso positivo, per entrare in punta di piedi nel suo ufficio, nell'ufficio di Giulio II. Guardate, l'ufficio di Giulio II è una specie di sgabuzzino, un grande sottoscala, ci dorme anche su una branda da campo, ha un baule per comodino dove tiene i suoi abiti. Prima di tutto perché tutto l'edificio dei Palazzi Vaticani è in ristrutturazione, è un grande cantiere, ma anche perché Giulio II è un francescano e ha e manterrà sempre quindi uno stile di vita molto frugale, molto frugale. In questa perlustrazione, quindi nell'ufficio del Papa, ci facciamo accompagnare da un personaggio che naturalmente qui è di casa. Questo personaggio è un fiorentino, si chiama Fedra Inghirami, è un maschio con un nome da femmina, ma chi è Fedra Inghirami? Chi è quest'uomo, ci siamo già domandati la scorsa settimana, che porta il nome di un significativo personaggio femminile della tragedia greca? Fedra, la troviamo nell'Ippolito di Euripide. Noi sappiamo che lo spirito tragico di Euripide, lo abbiamo incontrato due settimane fa, aleggia, no? Nei Palazzi Vaticani. Fedra Inghirami ha un compito molto importante, è il bibliotecario pontificio, quindi un personaggio fondamentale. Per giunta Giulio II è molto esigente nella scelta dei suoi consulenti, è lui che ha fatto questa scelta. Di Fedra in Ghirami, strada facendo, dovremo parlare ampiamente. Per ora possiamo solo dire che si chiama Tommaso, in realtà di nome di battesimo, Tommaso in Ghirami, e ci possiamo solo domandare chi è che gli ha pioppiato il soprannome, il nome? Perché poi ormai lo ricordiamo con questo nome, poi è diventato il suo nome ufficiale, poi il nome del personaggio femminile della tragedia Ippolito di Euripide. Beh, possiamo pensare che chi lo ha ribattezzato, visto che Tommaso in Ghirami è passato alla storia con il nome di Fedra e tutti continuano a chiamarlo così, sia un personaggio molto importante, sia uno che incide profondamente nella vita delle persone, che in Vaticano sta molto in alto, forse più in alto di tutti nella gerarchia, ma diamo tempo al tempo. Perché ci siamo fatti accompagnare di soppiatto nell'ufficio del Papa? Che cosa dobbiamo fare? Ci siamo fatti accompagnare da Fedra in Ghirami, nell'ufficio del Papa, perché vogliamo dare un'occhiata ai libri che sono sul tavolo di Giulio II. Sul tavolo ci sono una serie di libri aperti. Che cosa legge Giulio II? Cioè, che cosa ha portato Fedra in Ghirami da leggere a Giulio II? Che cosa ha posto all'attenzione del Papa, del committente, in questo caso? Fedra in Ghirami sul tavolo di Giulio II, perché Giulio II legga e ti faccia un'idea. Beh, le risposte a queste domande sono molto importanti, perché ci fanno capire in che modo il Papa cura la sua formazione culturale. Beh, prima di tutto, ciò che legge Giulio II si presume interessi anche al Bramante, che è il suo sovrintendente, cioè l'architetto che dirige i lavori, e si presume interessi anche a Raffaello, che è il suo pittore preferito, e anche a Michelangelo, che è il suo scultore di fiducia. È un bel gruppetto di gente. E naturalmente anche a Fedra in Ghirami, che è il grande manovratore, che è il geloso dispensatore. Guardate che Fedra, la Fedra di Ippolito di Euripide, ha una caratteristica fondamentale: la gelosia. E difatti in Ghirami è il severo custode dei libri della ben fornita Biblioteca Vaticana. Fedra in Ghirami dà malvolentieri in prestito i libri della biblioteca, è molto geloso dei libri, anche al Papa li dà malvolentieri. E quindi, beh, cominciate a capire da dove arriva il soprannome, no? Che libri ci sono nell'ufficio del Papa? Beh, prima di tutto c'è la Bibbia, ci sono i libri dell'Antico Testamento nella versione latina di Gerolamo, detta la Vulgata. Giulio II è molto interessato alle due parole ebraiche che rappresentano il filo conduttore della letteratura biblica o veritica. Molte e molti di noi siamo freschi di studi, no, su questo argomento. E queste due parole chiave, che come ben sappiamo costituiscono la struttura portante della Bibbia, sono il termine berit, ricordate, che significa patto da stipulare, da rispettare, e il termine Torah, che significa la legge uguale per tutti. Poi, nell'ufficio del Papa ci sono i 27 libri della letteratura dei Vangeli, i Vangeli canonici propriamente detti, quindi le lettere di Paolo, commentate da Clemente Romano, gli Atti degli Apostoli, le altre lettere apostoliche e l'Apocalisse di Giovanni. Giulio II sente il dovere di mettere in evidenza, di sottolineare i due termini che in lingua greca sintetizzano lo spirito dei Vangeli, la parola agape e la parola charis, che significano entrambe amore solidale. Naturalmente è un francescano e quindi è molto interessato a queste due parole chiave. Noi le traduciamo poi con la parola carità, no? Ecco, queste due parole. Poi nell'ufficio del Papa troviamo i 36 dialoghi di Platone e tre opere di Aristotele, la fisica, la metafisica e l'etica. Giulio II sa che in queste opere, i dialoghi di Platone e in queste tre opere di Aristotele, ci sono quattro parole chiave fondamentali per la storia del pensiero umano, gliel'ha suggerito Fedra, su cui il Papa deve riflettere, e queste parole sono logos, che significa la parola e il pensiero, polis, che significa la città, la politica, eros, che è l'attrazione per la conoscenza, ne parleremo poi in modo più approfondito a suo tempo, e la parola ethos, cioè il comportamento morale. Logos, polis, eros, ethos. Guardate sul punto 1 del repertorio adesso, perché adesso noi dobbiamo stringere sull'affresco per quanto riguarda i libri, se no il nostro discorso finisce in altri percorsi che già abbiamo in qualche modo, sui quali abbiamo in qualche modo viaggiato. Poi sul tavolo del Papa troviamo un libretto intitolato Oracoli Caldaici, io l'ho preso in prestito temporaneamente, poi lo rimetto lì perché quando torna Giulio II non lo trova, anche se siamo compaesani. Io anch'io però sparo col cannone, io sono specialista a sparare con un cannone da 106, quindi. Questo libretto si intitola Oracoli Caldaici, vedete, è anche in circolazione. E anche in circolazione nelle collane economiche. Si tratta di una raccolta di frammenti attribuiti ai discepoli diretti di Zarathustra. Zarathustra è un personaggio dell'età fiale di 2500 anni fa, che noi incontriamo spesso sui sentieri che percorriamo, anche l'anno scorso, sono diversi anni che incontriamo sempre il pensiero di Zarathustra, e che ha influenzato in tutti i tempi la storia della cultura. E questo testo era stato tradotto dal greco e curato circa 70 anni prima, nel 1436, a Costantinopoli, da Gemisto Pletone, è un personaggio che incontreremo ancora tra poco. Questo libretto, Oracoli Caldaici, è da considerarsi il manifesto o la Bibbia dei cosiddetti neoplatonici bizantini, cioè gli intellettuali che abitavano a Costantinopoli, l'antica Bisanzio, la capitale dell'impero romano d'Oriente, dove si era sviluppata una corrente di pensiero che appunto poi produce, ecco, questo libretto. Guardate, in realtà il testo di quest'opera non è così antico, cioè non risale a 2500 anni fa, ma è stato scritto in esametri, quindi è poesia, nel secondo secolo dopo Cristo, e racconta le vicissitudini dell'anima prigioniera del corpo, cioè documenta l'angoscia dello spirito prigioniero della materia. Sicuramente tutte voi e tutti voi conoscete e avete visto i famosi prigioni di Michelangelo, li avete presenti, sono conservati a Firenze nella Galleria dell'Accademia. Firenze è questa frazione che è qui vicino alla grande metropoli di Bagnarifoli, lo potete raggiungere con l'auto. E se riflettete, cioè basta la conoscenza di questi pochi dati, capite subito in che modo si concretizzano le idee che entrano in circolazione all'inizio del XVI secolo. I prigioni rappresentano il corpo che si dibatte per uscire fuori dalla materia in modo da acquisire un'anima per poterla curare attraverso lo studio. È chiaro che l'elemento ideologico dei prigioni sta qui, sta negli oracoli caldaici, e pensare che queste quattro statue dovevano servire a comporre la grandiosa tomba di Giulio II. Ma in realtà Giulio II non vuole una tomba monumentale, non ama il culto della personalità, e infatti secondo la sua volontà è sepolto nei sotterranei vaticani sotto una pietra qualsiasi, ma ha inventato, guardate, questo pretesto per far lavorare Michelangelo e per spronarlo, condizionandolo a dare concretezza alle idee attraverso le quali la Chiesa vuole affermare la supremazia dell'anima e dello spirito, senza però tralasciare il corpo e la materia. Ma Michelangelo, in perenne discussione con Giulio II, lo incontreremo ancora strada facendo. Infine, aperti sul tavolo del Papa, ci sono altri due libri che si intitolano Teologia platonica e De vita, sulla vita di uno scrittore, di un intellettuale che si chiama Marsilio Ficino, che tutti penso abbiate sentito nominare. E poi c'è un altro libro aperto che si intitola L'orazione sulla dignità dell'uomo, oggi si preferisce dire della persona, di un intellettuale, uno scrittore che si chiama Giovanni Pico della Mirandola, credo che tutti lo abbiate sentito nominare. E poi, sempre aperto sul tavolo del Papa, c'è un libro che si intitola Commento al De Anima di Aristotele. Aristotele ha scritto un testo intitolato L'anima, De Anima. Questo commento è stato scritto da Pietro Pomponazzi. Ora guardate, queste sono le opere che Giulio II sta consultando proprio in questo momento, cioè poco prima di dare l'incarico a Raffaello di dipingere la scuola di Atene, prima che Raffaello firmasse il contratto. Di che cosa parlano queste opere? E chi sono gli autori di questi libri che abbiamo già nominato la scorsa settimana? Nell'itinerario scorso li abbiamo nominati con una metafora, affermando che questi personaggi, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Pietro Pomponazzi, sono i veri cannoni di Papa Giulio II. E noi vogliamo proprio considerare questi come cannoni di Giulio II. Sono cannoni da intelligenza, quelli con cui anche a noi piace sparare, o se volete giocare, che mettono in risalto significative parole chiave e fondamentali idee cardine sulle quali dobbiamo documentarci. Guardate sul punto 1 del repertorio, il termine cannone rimanda anche alle parole fuori classe, asso, campione, fenomeno, portento, no? Quando voi dite, beh, questa persona è un cannone, no? Insomma, quale di queste parole mettereste per prima accanto alla parola cannone? Beh, scrivetela. Poi c'è una persona che voi considerate un cannone, qual è il suo merito e in quale campo? Beh, scrivete quattro righe a proposito. È bene fare un inventario, visto considerato che c'è una particolare cura in questo paese per i cannoni, soprattutto quelli che pensano. Cioè, l'incontro con queste figure eminenti della storia del pensiero umano non può essere esaustivo. Ciascuno e ciascuno di voi può approfondire con le proprie ricerche, e la scuola auspica che questo avvenga. Vogliamo fare un inventario, cioè vogliamo conoscere quali sono le forme e i contenuti che la sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele è stata capace di lasciare in eredità. Questo inventario stimola una domanda d'obbligo: avremmo avuto un rinascimento così ricco se non avessimo potuto usufruire della traccia profonda lasciata dalla sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele? Ebbene, per rispondere naturalmente solo in parte e in funzione della didattica della lettura e della scrittura a questa domanda, dobbiamo metterci in cammino. E allora mettiamoci in cammino. Il primo personaggio a venirci incontro, visto che due suoi libri, uno in particolare, sono aperti sul tavolo del Papa, nell'ufficio sottoscala del Papa, di Marsilio Ficino sappiamo che appunto queste due sue opere sono fondamentali per capire il periodo, il tempo che stiamo attraversando in questo momento. Per far entrare in scena Marsilio Ficino dobbiamo fare un preambolo però, e dobbiamo spostarci nell'anno 1462, perché in quell'anno un personaggio che tutti conosciamo, che si chiama Cosimo il Vecchio de' Medici, 1389-1464, chi è che non lo ha sentito nominare, insomma? Cosimo il Vecchio, concepisce l'idea di far rinascere a Firenze l'antica Accademia di Atene, cioè di far rivivere l'Accademia di Platone. Noi in questo momento non sappiamo ancora nulla dell'Accademia fondata da Platone circa 1800 anni prima dell'iniziativa di Cosimo il Vecchio, cioè quella di Platone, l'Accademia. Beh, la studieremo strada facendo, per ora non conosciamo ancora nulla. Guardate, l'Accademia è un giardino che stava vicino alla porta del Dipilon, siamo fuori della, di Atene, prima di entrare in Atene, nel quartiere cosiddetto del Ceramicos, un quartiere dove c'erano i vasari, quelli che lavoravano la terra, è un quartiere anche ricco di stagni, ci soffermeremo su quel quartiere naturalmente a suo tempo. Adesso Cosimo vuole rimettere in piedi l'Accademia di Atene, far rivivere l'Accademia di Platone. E questo significa che è utile e doveroso fare l'inventario degli argomenti che strada facendo, percorrendo la corsia antica che attraversa il territorio dell'Ellade, dobbiamo studiare. Anche Cosimo il Vecchio, guardate, non sa molto, non è uno studioso, cioè uno che è molto esperto a far girare il denaro e farlo fruttare, non è molto esperto culturalmente, però capisce che la cultura è un potere e quindi bisogna in qualche modo appropriarsene, e capisce che la cultura alta è importante. Questo è un fatto significativo. Cosimo non sa molto dell'antica Accademia di Platone, ha altro a cui pensare, sa però sulla scia di una tradizione che fiorisce soprattutto in Italia nel corso dell'umanesimo, a partire da Francesco Petrarca dal 1347, che è stata l'Accademia di Platone un'istituzione importante che ha contribuito a produrre culture e a creare investimenti in intelligenza, ed è quindi convinto di dover sostenere economicamente le studiose e gli studiosi che intendono occuparsene. Cosimo aveva capito che la ricerca è importante, che perlomeno ai ricercatori va dato perlomeno uno stipendio e vanno fatti lavorare. Vedete quante cose collimano con la cronaca. Non desidera però che la moderna Accademia diventi un'istituzione fine a se stessa, cioè un carrozzone parassitario, lui diceva, che non vuole che diventi una chiesa, lui diceva molto concretamente, con tanto di statuti, di regolamenti, di cariche, ma vuole invece che si costituisca come un gruppo informale di intellettuali che si riuniscono in modo ufficioso per lavorare, per produrre cultura. Abbiamo detto che Cosimo sa benissimo che la cultura è potere e non vuole creare una struttura di potere che potrebbe diventare alternativa al suo potere. Però ci tiene a finanziare la cultura perché sa che è uno strumento di valore. Perché Cosimo il Vecchio ha questi timori? Non è abbastanza potente? Beh, per capirlo è necessario conoscere che cosa è successo negli ultimi 20 anni del 1400. Guardate sul punto 2 del repertorio, qui ci vogliono anche gli occhi, eh? Si deve sapere che nel 1439 si è tenuto a Firenze un concilio ecumenico. Lo sapete, no? Il concilio di Firenze. Questo concilio ecumenico non è nato propriamente a Firenze. A Firenze è stato trasferito. Questo concilio ecumenico è la prosecuzione di quello che si era aperto a Basilea nel 1431 e che poi è stato spostato a Ferrara e infine a Firenze. Insomma, un concilio itinerante. Guardate, dobbiamo sapere che i padri conciliari e gran parte dei lavori si sono tenuti alla Certosa del Galluzzo. Voi l'avete mai visitata? Ci passiamo davanti, quando ci passate pensateci d'ora in poi. L'avete mai visitata? Beh, consultate in proposito una guida di Firenze, magari fate una visita alla Certosa del Galluzzo, magari non si va a visitare. Ecco, lì c'erano i padri conciliari, lì il concilio di Firenze praticamente si è svolto lì, alla Certosa, c'erano tutte le strutture per poter ospitare un concilio ecumenico. Questa importante assemblea è stata convocata con un obiettivo strategico ben preciso, quello di riunificare la Chiesa latina di Roma e la Chiesa greca di Costantinopoli, che si erano scisse, sapete, è il cosiddetto scisma d'Oriente, per gravi divergenze dottrinali. Cioè la Chiesa d'Oriente contestava il primato del Vescovo di Roma sulle altre chiese, puntava sui patriarcati e quindi sulla collegialità dei patriarcati. Questo era il primo motivo di divisione. Riteneva poi eccessivo il ruolo attribuito alla figura del Figlio rispetto a quello dello Spirito Santo all'interno della Trinità. Questo era il tempo dello Spirito Santo, dicevano l'Oriente. Quindi prima di tutto c'è lo Spirito Santo, poi c'è la figura del Padre, poi c'è la figura del Figlio. E poi la Chiesa d'Oriente lasciava libertà di scelta ai preti sul celibato. Cioè, le due chiese, la Chiesa d'Oriente e la Latina d'Occidente, si dividono ufficialmente nel 1054, quando il Papa Leone IX scomunica il patriarca di Costantinopoli, Michele Cerulario, il quale a sua volta pronuncia il famoso anatema contro il Papa. Ora, il progetto di riunificazione delle due chiese, che dovrebbe realizzarsi con il concilio di Basilea, poi di Ferrara, infine di Firenze, non è in realtà, guardate, sostenuto da una vera volontà ecumenica. Difatti le due chiese ritireranno le scomuniche e ritireranno gli anatemi reciproci, ma continueranno poi a rimanere divise, e lo sono tuttora, no? Ma, e si continua a parlare, no? di riavvicinamenti, ci sono ogni tanto dei riavvicinamenti, ogni tanto invece ci sono dei momenti di frizione molto forti, ecco. Ma il riavvicinamento, guardate, nasce da un'urgenza politica, perché di natura, perché i turchi nella loro avanzata verso nord-ovest sono ormai vicini a Costantinopoli. E difatti la conquisteranno nel 1453. Quindi il concilio di Firenze non risolve i problemi dello scisma d'Oriente, ma assume un valore notevole dal punto di vista culturale. Perché? Perché per l'occasione, per partecipare al concilio, arrivano in Italia da Costantinopoli tutti i più importanti sapienti e tutti gli intellettuali di spicco dell'impero romano d'Oriente. Che è chiaro, vogliono allontanarsi di lì perché si sentono in pericolo, poi non sarà propriamente così. Cioè, questi personaggi sono tutti studiosi di Platone, o per essere più precisi, guardate, sono tutti fedeli, cioè più fedeli di Platone che di Gesù Cristo, del cosiddetto Platone bizantino, cioè dell'elaborazione in chiave mitica e religiosa del filosofo greco. Platone era stato trasformato in una specie di profeta, no? E delle sue dottrine era stata fatta una religione, con una vera e propria chiesa. Tra questi personaggi, appunto, ricordiamo Gemistocle Platone, che abbiamo citato poco fa, come traduttore degli oracoli caldaici, che è il manifesto di questa corrente di pensiero che divinizza Platone. E poi arriva da Costantinopoli un certo Giovanni Bessarione, di cui parleremo. Questi due personaggi introducono in Italia, a Firenze, dove trovano molti adepti, la religione di Platone, con tanto di culti magici basati su formule salvifiche estrapolate dalle opere di Platone e anche di Plotino e di Proclo. Forse manca una L lì, ma ogni tanto qualche L salta. Queste formule vengono lette in chiave esoterica. Insomma, in Italia dal 1439 giunge un'immagine mitica e religiosa di Platone. Questa immagine del Platone mitico, che guardate, si discosta da quello che è stato in realtà il filosofo ateniese vissuto circa 1800 anni prima, di cui noi ancora non sappiamo nulla e quindi dovremo poi documentarcelo, incontreremo strada facendo. Insomma, questa immagine del Platone mitico è un'immagine di successo e acquisisce subito una grande visibilità attraverso liturgie spettacolari e misteriose, molto affascinanti. Lo spettacolo e il mistero attirano molto di più l'attenzione rispetto allo studio e alla ricerca, Queste liturgie creano udienza e hanno un seguito, diventano anche un affare, perché non sono gratuite. Cioè, dobbiamo sapere però che in Italia, dal III secolo d.C., dai tempi dei padri della Chiesa, c'è invece una tradizione culturale che si rafforza con l'umanesimo, dopo l'anno 1000, la quale coltiva il pensiero di Platone, del Platone storico e laico, una tradizione che non vuole produrre formule magiche e liturgie esoteriche, ma vuole produrre attraverso lo studio, ricerca e investimento in intelligenza. Ecco, vedete, due correnti a confronto. Questa tradizione coltiva un interesse filologico per Platone. E cosa vuol dire? Vuol dire che vuole catalogarne le parole chiave e le idee cardine che emergono dai testi originali dei dialoghi di Platone, che sono stati introdotti in Occidente in traduzione araba. Questa tradizione filologica, cioè lo studio sulle parole chiave effettivamente dette da Platone, vuole costruire un itinerario di carattere etico, non magico. Questa tradizione vuole cercare negli scritti di Platone le linee per costruire un progetto educativo che possa dare una solida dirittura morale in senso laico alla vita della persona. Ora, Cosimo il Vecchio vuole che l'Accademia si faccia carico di questa seconda impostazione e vuole fare in modo che la nuova Accademia venga gestita non da quegli intellettuali che sostengono il Platone religioso, mitico, bizantino, ma da coloro che coltivano e conservano la tradizione del Platone politico, laico e ateniese. Cosimo è schierato con quei pensatori che non elaborano una religione intorno a Platone, perché secondo lui la sacralità appartiene a Gesù Cristo e lui con la Chiesa di Roma vuole andare d'accordo. E semmai il percorso intellettuale etico di Platone deve servire per avvicinarsi a Cristo, non per sostituirlo. Su questo ha le idee chiare. Per attuare il progetto che ha in mente Cosimo il Vecchio, che ha in mente di attuare, Cosimo il Vecchio deve trovare una persona giusta, una persona che questo progetto lo possa realizzare, e nel 1462 questa persona la individua ed è il figlio di Dio ti feci di Figlina, uno con un nome così. Guardate, chi è questo Dio ti feci? È il medico personale di Cosimo il Vecchio, eh? A Figline ci sono buoni medici secondo la tradizione, il dottor Dio ti feci di Figline ha un figlio che si chiama Marsilio, detto Ficino, cioè il diminutivo del nome Dio ti feci di suo padre, è chiaro? Ecco, questo è Marsilio Ficino, figlio di Dio ti feci, medico di Cosimo il Vecchio di Figline. Marsilio nasce nel 1433 a Figline Valdarno e studia con grande impegno a Firenze, a Pisa, a Bologna, si dedica come suo padre allo studio delle scienze e della medicina, ma guardate, è attratto soprattutto dalla cultura umanistica, dalle opere di Platone e di Aristotele. Marsilio è quindi a 29 anni un giovane molto preparato quando, per volontà di Cosimo il Vecchio, l'Accademia Platonica Fiorentina coincide proprio con lui stesso, con lui medesimo, no? Con la sua persona. Sappiamo che Cosimo vuole che la nuova Accademia non sia un'istituzione, ma corrisponda proprio ad una persona, ad un coordinatore, senza però alcuna carica ufficiale, intorno al quale si riuniscono studiosi ed esperti che formano un gruppo informale di intellettuali. Cosimo il Vecchio naturalmente mette a disposizione le strutture, come si suol dire, la villa di Careggi, che strutture, insomma, e la villa di Camaldoli per l'estate, la fa ristrutturare appositamente. Marsilio Ficino vive con grande inquietudine gli ultimi anni della sua vita. Infatti è stato attratto dalla predicazione del Savonarola e ha subito il fascino di questo personaggio alternativo che si scaglia contro la vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità. Ma Marsilio Ficino, chiuso nella villa di Careggi, vive la frustrazione della drammatica conclusione del caso Savonarola e il 1 ottobre del 1499 muore mentre iniziava a commentare le lettere di Paolo di Tarso. Peccato, perché questo commento delle lettere di Paolo di Tarso sarebbe stato sicuramente molto significativo. Guardate sul punto 2. Se utilizzate l'enciclopedia che avete sicuramente in casa, perché tutti abbiamo un'enciclopedia, o la guida di Firenze o della Toscana, oppure la rete, fate una visita alla villa di Careggi e alla località di Camaldoli, si trova in Casentino Camaldoli, siete stati, no? Qualche volta. Cioè, noi, guardate, abbiamo anche la possibilità di raggiungere questi luoghi facendo poca strada, quindi buon viaggio, ce li abbiamo sotto mano. Guardate sul punto 3 del repertorio, quali personaggi fanno parte dell'Accademia Platonica Fiorentina? Beh, dobbiamo ricordare prima di tutti Cristoforo Landino, 1424-1498, personaggio che conosciamo meno, ma molto importante. Chi è Cristoforo Landino? Cristoforo Landino è nato a Firenze, ma ha sempre mantenuto la residenza fino alla sua morte a Borgo alla Collina, una località dalla quale sicuramente sarete passate o passati per andare in Casentino. Addirittura si passa sotto una casa della Borgo alla Collina, avete presente? Ecco, beh, guardate, lì stava Cristoforo Landino, lui è sempre stato lassù, e preferiva stare lì a studiare e a camminare. Cristoforo Landino è stato un grande umanista, un grande latinista, ma a lui dobbiamo anche un corposo commento della Commedia di Dante in chiave neoplatonica. Cristoforo Landino ha diretto una scuola chiamata lo Studio Fiorentino, nella quale ha insegnato soprattutto il latino, ma questo personaggio passa alla storia della cultura perché è stato in pratica, anche se non ufficialmente, perché nessuno ha ruoli ufficiali qui, il segretario dell'Accademia Platonica Fiorentina, perché tiene i verbali degli incontri e delle riunioni. A lui infatti dobbiamo il prezioso materiale delle cosiddette conversazioni camaldolesi, le disputaciones camaldulenses, pubblicate nel 1473 in quattro libri scritti in latino e tradotti in volgare perché il latino non lo sapeva più. Quindi noi a Cristoforo Landino dobbiamo tutta la storia dell'Accademia Platonica Fiorentina. Guardate sul punto 3, con l'enciclopedia in biblioteca, sulla rete o andando in visita a Borgo alla Collina, potete approfondire la conoscenza di Cristoforo Landino. Oltre a lui lavorano per la nuova Accademia Fiorentina Pico della Mirandola, Leon Battista Alberti, tutti lo avete sentito nominare, i due fratelli Giuliano e Lorenzo de' Medici, ma la figura fondamentale in cui l'Accademia si incarna è appunto quella di Marsilio Ficino. Il merito maggiore di Marsilio Ficino è quello di essere stato un grande traduttore e quindi un grande mediatore culturale. Nel 1477 Marsilio termina la traduzione dei 36 dialoghi di Platone dal greco in latino. È un'opera fondamentale perché lì poi studieranno tutti di lì in avanti, e nei 20 anni successivi li commenta. Nel 1486 termina la traduzione delle Enneadi di Plotino, un'opera molto importante che noi abbiamo già studiato più volte, ma la incontreremo ancora da vicino perché ha sempre qualcosa da dirci, e ne sviluppa un commentario. Ma aveva cominciato il suo lavoro di traduttore nel 1463 traducendo due opere molto particolari, il Corpus Hermeticus e il Dionigi Areopagita. Attenzione, perché noi abbiamo già incontrato nei nostri due primi itinerari il personaggio di Dionigi negli Atti degli Apostoli sull'Areopago. Guardate, vi ho detto che questo Dionigi diventa un personaggio metaforico, e questo Dionigi diventa un libro molto significativo, ne parleremo ancora, ne abbiamo già parlato, di queste due opere, anche il Corpus Hermeticus. E poi aveva tradotto, sempre dal greco in latino, i frammenti di Orfeo, le opere di Alcino, di Pitagora, di Proclo, di Porfirio, di Giamblico, di Sinesio. Guardate, di questi personaggi, strada facendo, ne sentiremo ancora parlare. Marsilio Ficino, vediamo da dove poi parte appunto, no, lo studio di questi personaggi. Marsilio Ficino coltiva anche un suo pensiero filosofico e lo manifesta in due opere intitolate Teologia Platonica e Sulla vita, il De vita. D'ora non le ho portate queste due opere, ma sono in circolazione comunque. Le trovate facilmente perché non ci sono molti acquirenti, rimangono. I libri in biblioteca li potete sfogliare. I libri contenenti queste due opere di Marsilio Ficino li abbiamo visti aperti sul tavolo nell'ufficio di Papa Giulio II. E mettiamo il naso dentro anche noi in quelle pagine allora, no? Qual è il pensiero di Marsilio Ficino e perché la sua riflessione interessa a Giulio II e agli intellettuali che stanno gravitando intorno al Papa e stanno costituendo il famoso gruppo di studio a cui dobbiamo questo oggetto? Perché questo oggetto Raffaello lo disegna nei cartoni, ma il contenuto è preparato da un gruppo e naturalmente poi Raffaello ne dipinge un po', poi c'è anche qualcun altro che fa il lavoro grosso. E quindi vedete, è un'opera di si lavora in equipe qui, Si comincia a lavorare in equipe. Chi sono questi? Beh, Bramante, Fedra Inghirami, Raffaello, naturalmente interessato anche Michelangelo, anche se lui non entrerà mai in questo gruppo perché lui non voleva vedere Raffaello, è chiaro. Guardate sul punto 4 del repertorio. Marsilio Ficino, allora, 1433-1499, numeri mitici. Si propone di conciliare Marsilio, nella sua visione filosofica, il cristianesimo con il platonismo, cioè la dottrina cristiana con l'itinerario filosofico laico di Platone. Come facciamo adesso a capire questa operazione culturale se non conosciamo bene né la dottrina teologica del cristianesimo né conosciamo ancora il pensiero filosofico di Platone? Cominciamo intanto ad impossessarci di alcuni tasselli seguendo una riflessione, poi piano piano costruiremo il mosaico. Marsilio Ficino scrive che la storia dell'umanità coincide con la storia della rivelazione divina. Di conseguenza, se Cristo è il Logos, come si legge nel testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni, guardate, logos in greco significa parola e pensiero, cioè se Cristo è la parola rivelata, se Cristo è il pensiero divino che si traduce in realtà umana, questo significa che tutte le volte in cui le persone hanno pensato e pensano il bene, è come se avessero incarnato il Logos, il Cristo. Tutte le volte che fanno propria l'idea del bene, ecco che incarnano il Cristo. E dell'idea del bene ne parla Platone, è l'idea fondamentale. La storia della rivelazione si è quindi già espressa prima di Cristo, sebbene incompiutamente, nel pensiero dei filosofi greci e latini. Tutte le volte che hanno costruito la via del bene, la via del rispetto della legge, ecco che hanno costruito la storia della salvezza. Com'è fatta la realtà, secondo Marsilio Ficino? Il mondo, l'universo, le cose che abbiamo attorno. E formulando questa domanda è un po' come se entrassimo nella mente di Giulio II, di Bramante, di Fedra Inghirami, di Michelangelo, di Raffaello. Secondo Marsilio Ficino, l'intera realtà è come una scala formata da una serie di gradini. Guardate, e questi gradini sono, salendo dal basso verso l'alto, i corpi, il gradino dei corpi, le qualità dei corpi, l'anima, il gradino dell'anima, e il gradino delle intelligenze metafisiche, gli angeli, ma non solo gli angeli, c'è anche qualche cosa che ci riguarda, e poi Dio, che non sta propriamente su un gradino, perché va al di là di tutti i gradini. Il gradino fondamentale di questa scala, i corpi, le qualità dei corpi, l'anima, le intelligenze metafisiche, Dio, il gradino fondamentale di questa scala è l'anima. L'anima, secondo la definizione di Marsilio Ficino, è copula mundi, cioè il punto di incontro di tutta la realtà. L'anima compendia, riassume l'universo, perché è in grado di volgersi tanto verso il sensibile, i corpi, quanto verso l'intelligibile, gli angeli, l'intelletto. L'anima, scrive Marsilio Ficino, è il punto di contatto tra i sensi e l'intelligenza e quindi è il punto di comunione tra il corpo e Dio. Per questa sua posizione di privilegio, l'anima deve avere la caratteristica di essere eterna, di essere autonoma, di essere infinita, e quindi l'anima può passare da una cognizione all'altra senza mai soddisfarsi. l'anima eterna, autonoma e infinita è sempre tesa, sempre in tensione verso il conoscere, verso il sapere. L'anima si identifica col bene, scrive Marsilio Ficino, proprio perché possiede la tensione verso la conoscenza e dona la tensione verso il sapere. Il bene quindi è la tensione verso il sapere, è la spinta che voglia conoscere. Ecco che cos'è il bene. Nel ragionamento di Marsilio Ficino vediamo conciliarsi la dottrina del cristianesimo con la sapienza di Socrate, il concetto della maieutica, di Platone, il concetto dell'anima, e di Aristotele, il concetto della metafisica. E naturalmente questi argomenti, che ancora noi non conosciamo da vicino, li andremo a studiare strada facendo a suo tempo, percorrendo la corsia antica che attraversa il territorio dell'Ellade. Per ora, utilizzando il pensiero di Marsilio Ficino, facciamo nel catalogo, poi lo useremo. L'anima, scrive Marsilio Ficino, è un microcosmo, cioè è il mondo in piccolo. Quindi è bello avere un'anima, no? Che stia nell'intelletto, che stia in un, che provenga da un mondo metafisico, ognuno scelga la scuola, che abbia un significato laico, che abbia un significato religioso, no? Ognuno si collochi dove preferisce, la scuola non deve dare indicazioni in questo senso, però è un bell'oggetto, secondo la visione di Marsilio Ficino. È il mondo in piccolo, e questo significa che contiene tutto l'universo. Inoltre l'anima è, scrive Marsilio Ficino facendo il poeta, la grande armonica, cioè lo strumento armonizzatore della realtà. Per questo, ad esempio, quando ci troviamo immersi nella natura, scrive Marsilio Ficino, stiamo bene. Perché stiamo bene immersi nella natura? Perché attraverso l'anima, il microcosmo, entriamo in armonia con il mondo esterno, con il macrocosmo. E qualche volta l'abbiamo provata questa sensazione, no? Marsilio Ficino fa corrispondere la forza di armonizzazione che possiede l'anima con il concetto che Platone chiama Eros e che dovremo studiare. Quindi, secondo il ragionamento di Marsilio, anche l'eros platonico, quello che chiamiamo l'amor platonico, che poi è la tensione verso la conoscenza, attenzione, noi abbiamo dato a questa dicitura un significato molto così, no? Banalotto, no? La tensione verso la conoscenza emana dal Dio cristiano, è un dono dello Spirito Santo, quindi. E beh, dei sette doni dello Spirito Santo, difatti, lo sapete? Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. E beh, dei sette doni dello Spirito Santo, quattro riguardano l'alfabetizzazione culturale e funzionale. Bisogna comunicarlo agli altri tenere. Sono così fedeli allo Spirito Santo. È evidente che queste riflessioni sono dolci come il miele per il Papa Giulio II, ed è chiaro perché i due libri intitolati Teologia Platonica e De Vita di Marsilio Ficino sono aperti sul tavolo dell'ufficio del Papa, no? E qui, scrive Marsilio, sta la grandezza di Platone, perché il concetto platonico dell'eros corrisponde alla forza per la quale Dio ha creato, in questo caso si tratta di Dio Padre, e corrisponde alla forza per la quale Dio si prende cura dell'umanità, e in questo caso si tratta del Dio Figlio, e corrisponde alla forza con la quale Dio vivifica e attira verso di sé la persona, e in questo caso si tratta dello Spirito Santo. Ma Marsilio Ficino, in veste di teologo platonico, vedete, ecco la teologia platonica, dà forma alla figura del Dio cristiano E che caratteristiche ha il Dio cristiano in versione neoplatonico rinascimentale? Dio, scrive Marsilio in Teologia Platonica, è trascendente, quindi al di là delle cose, del mondo, ed è causa e principio di tutte le cose, ed è assolutamente disgiunto da esse, ma, attenti, attraverso l'eros, attraverso la forza di armonizzazione che emana, Dio è anche, pur distinto da esse, inevitabilmente interno a tutte le cose, quindi anche immanente. E ci tiene a conciliare questo elemento, cioè a mettere insieme la trascendenza che il cristianesimo ha fatto sua con l'immanenza che fa parte della cultura greca. Cioè, come Platone aveva utilizzato il linguaggio mitico per spiegare i concetti laici della sua filosofia, così Marsilio Ficino gioca con le metafore per spiegare i concetti religiosi del suo pensiero. Dio, scrive Marsilio, è interno a tutte le cose, come se il falegname fosse nel legno. È chiaro? Cioè, come se il sarto fosse nella stoffa, come se il cuoco fosse nella farina, come se il contadino fosse nella terra. Marsilio Ficino cerca di risolvere, utilizzando una serie di metafore poetiche, con una serie di giochi di parole, un problema che ha diviso il mondo della cultura dall'età fiale in avanti e che durante il Medioevo è stato causa di grandi e non indolori contrasti, e che studieremo, io dico sempre studieremo, ma insomma, intanto da questo pomeriggio siamo diventati fuori legge, siamo di nuovo nella clandestinità, però vabbè, noi studieremo anche questi argomenti, perché visto che siamo già stati una volta, per 15 anni circa ci staremo ancora. Ora, Dio è trascendente ed è separato dalle cose, oppure è immanente e sta dentro alle cose? Marsilio non vuole scegliere, perché come intellettuale eclettico, versatile, è affezionato ad entrambe le posizioni e quindi concilia. Dio, scrive Marsilio, è trascendente, pungola alla fede e stimola la ricerca di lui al di là delle cose, ma Dio è anche immanente e stimola la magia. Ora, e noi dovremo spiegare quale significato ha questo termine, magia, nel Rinascimento, e spinge alla ricerca di lui dentro le cose stesse. Nei ragionamenti di Marsilio Ficino si manifestano certamente alcune contraddizioni che saltano subito all'occhio. Si capisce perfettamente che Marsilio sviluppa il suo pensiero teologico non tanto per esigenze di carattere religioso, ma soprattutto per una necessità di tipo filosofico, in chiave umanistica. Cioè, in teoria parla di Dio, attenti, ma in pratica al centro della sua riflessione c'è l'essere umano, e l'anima corrisponde alla persona, e le caratteristiche di Dio sono le qualità specifiche della persona che sa osservare le cose che la circondano, quindi la fisica, e contemporaneamente pensa di poter volgere lo sguardo anche al di là delle cose, la metafisica. Marsilio Ficino vuole soprattutto orientare il suo pensiero verso un tema che concilia tutte queste cose, il tema della bellezza, un tema rinascimentale per eccellenza. Se Dio, trascendente in chiave cristiana, ma anche immanente secondo la cultura orfica, porta in sé i connotati dell'eros di Platone ed è depositario dell'idea suprema della bellezza, vuol dire che anche tutte le cose hanno una loro bellezza, sono il riflesso della bellezza di Dio, e il compito dell'uomo, con la U maiuscola, creatura di Dio, è quello di imitare, usare, trasformare le cose per produrre bellezza, perché è la bellezza che salva l'umanità, e questo concetto avrà un grande successo d'ora in avanti. Guardate, per capire meglio in pratica i concetti neoplatonici espressi dalle opere di Marsilio Ficino, è utile osservare in una delle più importanti sale del Museo degli Uffizi. Il Museo degli Uffizi sta qui a Firenze, lo sapete, e quindi ce l'abbiamo in casa. Bisogna andare in due stanze, oppure vabbè, potete anche andare in biblioteca a prendere un fascicolo, due fascicoli, e bisogna osservare le opere di Filippo Lippi, 1406 circa 1469, un personaggio straordinario, e poi nella grande sala successiva a quella di Filippo Lippi, che forse è la sala più importante che è agli Uffizi, le opere del suo allievo Sandro Botticelli. Allora, guardate che guardando quelle opere noi capiamo il discorso sulla bellezza che fa Marsilio Ficino. Cioè non è una bellezza stereotipata, è una bellezza metaforica, è una bellezza metaforica, tutta in senso comunicativo, che rimanda naturalmente alla cultura greca, alle parole chiave, alle idee significative della cultura greca. Il tema della bellezza ha sempre avuto una vasta eco nella storia del pensiero umano, a partire dai dialoghi di Platone, in particolare da quello che si intitola Simposio, forse lo avete sentito nominare, o Convito, tradotto in latino. Ma se leggiamo un famoso frammento dal Simposio di Platone, tratto dal grande discorso di Socrate, che è il maggiore protagonista di questo dialogo e di tutti i dialoghi di Platone, Socrate dialoga con una signora, con la sacerdotessa Diotima di Mantinea. Possiamo capire meglio il ragionamento di Marsilio Ficino, perché è proprio studiando il Simposio che il suo pensiero Marsilio costruisce, costruisce. Platone nel Simposio attribuisce al fenomeno della bellezza un ruolo oggettivo, cioè una cosa è bella perché l'idea della bellezza la contiene in sé, ed è necessario imparare a rinvenire questa idea nella sua relazione con l'eros, cioè rinveniamo la bellezza se in noi c'è una tensione verso la conoscenza, non verso il possesso. Quindi la bellezza non sta negli stereotipi che ci vengono presentati, nei modelli che ci vengono presentati, ma sta nella nostra tensione verso la conoscenza, quindi delle persone, delle cose. Quindi non è tanto la loro immagine, ma è la comunicazione intellettuale che conta per costruire la bellezza. Ed è quello che manca, perché oggi siamo preda delle apparenze e non di una seria comunicazione intellettuale, no? Nei confronti delle persone, delle cose. Ma leggiamo questo frammento dal Simposio, un dialogo che naturalmente incontreremo strada facendo e che studieremo più da vicino. La giusta maniera di procedere da sé o di essere condotti da un altro nelle cose dell'amore, dell'eros, è questa: prendendo le mosse dalle cose belle di qua giù, al fine di raggiungere il bello, salire sempre di più, come procedendo per gradini, da un solo corpo bello a due, da due a tutti i corpi belli, da tutti i corpi belli alle belle attività umane, e da queste alle belle conoscenze, e dalle conoscenze procedere fino a che non si pervenga a quella conoscenza che è conoscenza di null'altro se non del bello stesso, e così, giungendo al termine, conoscere ciò che è bello in sé, verso un piacere che non delude. Il tema della bellezza come fenomeno oggettivo ha sempre avuto, abbiamo detto, una vasta eco nella storia del pensiero umano. E adesso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, come abbiamo già fatto altre volte, avvicinandoci a questo argomento. Per esempio, lo abbiamo fatto anche durante il percorso nel territorio del romanticismo titanico qualche anno fa, ed obbligo a ricordare un romanzo breve intitolato La morte a Venezia, pubblicato dallo scrittore Thomas Mann nel 1912. Lo trovate facilmente in biblioteca o in casa vostra, perché magari c'è in biblioteca, c'è un... Tutti noi abbiamo sentito nominare questo testo, è probabile che molti di noi abbiano visto anche il film di Luchino, Luchino Visconti, tratto da quest'opera, e abbiano nelle orecchie la colonna sonora che c'entra anche con questo libro, l'Adagietto, scritto con la I, perché è passato così, l'Adagietto della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, andatela ad ascoltare, che è molto significativo, ma è possibile che non tutti abbiamo letto questo testo, abbiamo visto questo film, o non lo rileggiamo da tempo. La prima idea di scrivere questo libro, guardate, nasce nella mente di Thomas Mann dallo shock provocatogli da un doloroso caso familiare, il suicidio di una delle sue sorelle. La riflessione poi si allarga, come sempre succede per questo scrittore, fino a comprendere temi generali che investono il senso stesso della vita e del destino dell'essere umano, e in modo particolare di quella persona speciale che è l'artista. E guardate, nel percorso di quest'anno siamo destinati ad incontrare molti artisti e molte artiste. Thomas Mann affronta in La morte a Venezia il tema del conflitto inconciliabile tra l'arte e la vita, e si sforza di riflettere sul tema dell'isolamento dell'artista, che è condannato a non poter vivere come gli altri, perché è tormentata o tormentato dalla ricerca dell'idea della bellezza che si annida nelle situazioni più impensate e lo attrae inesorabilmente. Guardate, il protagonista di questo breve romanzo è uno scrittore famoso che Thomas Mann chiama Gustav von Aschenbach. Questo personaggio racchiude in sé, oltre alla figura di Thomas Mann stesso, perché è anche autobiografico questo testo, due figure che mi interessano molto: la figura di Goethe, che abbiamo incontrato qualche percorso fa, molti di voi ricorderanno, e quella del musicista Gustav Mahler, appunto, 1860-1911, autore tra l'altro di quasi dieci sinfonie. Il personaggio di Gustav von Aschenbach, da come Thomas Mann lo descrive, assomiglia fisicamente a Gustav Mahler. Gustav von Aschenbach, neanche il nome, decide di recarsi a Venezia, lo sapete, no? Per un breve periodo di riposo, e qui, mentre soggiorna al Lido, scopre all'improvviso, come una rivelazione folgorante, di essersi invaghito, di essere stato preso dalla bellezza soave, benevola e contemporaneamente un po' beffarda e provocatoria di un adolescente, Tazio. Gustav von Aschenbach rimane invischiato nel conflitto tra la contemplazione della bellezza, che stimola la sua intelligenza creativa, e lo scatenamento del torbido gioco dei sensi, perché lui è attratto anche fisicamente da questo ragazzino. E ne resta letteralmente sconvolto, tanto che è incapace di reagire, ed egli rimane nella città anche quando ha la certezza che essa è stata investita da un'epidemia, e così si avvia come vittima immolata, vittima cosciente verso la morte, verso l'annientamento totale. Non beve la cicuta, ma siamo quasi lì, no? Cioè c'è anche lì, tutti i dialoghi di Platone circolano nella testa di Thomas Mann ed emergono. Thomas Mann riscrive difatti il Simposio di Platone, cioè tutti i dialoghi che ci sono, Quindi è per quello che adesso potete leggere o rileggere questo romanzo, che non è facile da leggere, ma con questa chiave, no? E con le cose che abbiamo detto e poi che diremo, la lettura diventa una lettura attivante, possibile, comprensibile. Riscrive il simposio di Platone alla luce dell'esperienza delle correnti romantiche, ma il risultato è quello di contribuire a creare un pensiero che porta il romanticismo fuori dal territorio del romanticismo stesso, in uno spazio attivo ma diverso chiamato territorio del decadentismo. Ma questa è un'altra storia e probabilmente in futuro in questo territorio ci entreremo anche per viaggiarci dentro, lo dico perché dobbiamo comunque resistere. Ora leggiamo un breve brano dalla morte a Venezia, tenendo conto del frammento del simposio di Platone che abbiamo non a caso letto prima e anche della riflessione che abbiamo fatto su Marsilio Ficino, i cui libri Teologia platonica e De vita sono aperti sul tavolo nell'ufficio di Papa Giulio II. Oppure Tazio se ne stava sulla battigia, lontano dai suoi, vicinissimo ad Aschenbach, diritto, le mani incrociate dietro la nuca, oscillando lento sugli alluci, e fantasticava assorto nell'azzurro, mentre minuscole onde scorrevano a lambirgli le dita dei piedi, i capelli color del miele gli si inanellavano sulle tempie e sulla nuca, il sole rivelava la peluria della cervice, il fine disegno delle costole e la simmetria del torace trasparivano attraverso lo scarso rivestimento del torso, le ascelle erano ancora lisce come in una statua, l'incavo delle ginocchia era traslucido e le venature azzurrine facevano apparire il suo corpo di sostanza ancor più diafana. Quale disciplina, quale precisione dell'idea si esprimeva in quell'organismo agile, giovane e perfetto. La rigida e pura volontà, tuttavia, che oscuramente agendo aveva potuto portare alla luce questa divina opera d'arte, non era forse nota e familiare a lui, l'artista? Non agiva forse anche in lui, quando egli, pieno di serena passione, sprigionava dal blocco marmoreo della lingua la svella forma che aveva contemplato in spirito e che presentava agli uomini quale monumento e specchio della bellezza psichica? Monumento e specchio. I suoi occhi abbracciavano la nobile figura lì, al limite dell'azzurro, e con estatica esaltazione egli credeva di cogliere con quello sguardo la bellezza in sé, la forma come pensiero divino, l'unica e pura perfezione che vive nello spirito e di cui era qui offerta l'adorazione un'immagine umana, un'allegoria breve e lieve e leggiadra. Questa era ebbrezza. E senza sospetto, anzi con entusiasmo, le diede il benvenuto l'artista alle soglie della vecchiaia. Il suo spirito vorticava, la sua cultura era sottosopra, la sua memoria mise a nudo pensieri antichissimi, retaggio degli anni giovanili e che finora mai egli aveva ravvivato con la propria fiamma. Non stava forse scritto che il sole devia la nostra attenzione dalle cose intellettuali alle sensibili? Che esso, così suonava il detto, stordisce e amalia a tal punto intelligenza e memoria che l'anima dal piacere dimentica la convinzione che le è propria e, ammirata e stupefatta, aderisce al più bello degli oggetti dal sole illuminati, e sì, soltanto con l'aiuto di un corpo essa trova poi la forza di innalzarsi ancora a più alta contemplazione. Vedete, questa pagina rientra perfettamente in tutto il ragionamento che abbiamo fatto. Beh, andate avanti, 4 pagine al giorno, non di più, perché avrete poi da leggere. 10 minuti per la morte a Venezia, parallela al simposio. Avete senza dubbio quindi colto le affinità tra la scrittura di Platone e quella di Thomas Mann, e adesso leggiamo una pagina, quella che sta leggendo anche Giulio II e lo staff che costruisce l'affresco, probabilmente da Teologia platonica di Marsilio Ficino. È una scrittura ricca di enfasi che a noi serve per riflettere, per prepararci ad affrontare i prossimi itinerari dal primo libro della teologia platonica. Il Logos è universale e prima di farsi carne in Cristo ha cominciato la sua luce, ha comunicato la sua luce a tutte le creature, ispirando in varietà di modi e di tempi i grandi pensatori di tutti i popoli. Sopra ogni altro Platone e i suoi figli, per primo il sublime Protino, di cui il maestro dice: questi è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, vedete queste commistioni tra la letteratura del Vangelo e naturalmente la riflessione sui dialoghi di Platone, e la teologia platonica. Platone e i suoi figli sono ispirati perché hanno posto l'idea del Logos al centro del loro veder la vita e del loro vedere il mondo. Prima un tempo è avvenuto che una certa pia filosofia nascesse presso i persiani sotto Zoroastro o Zarathustra e presso gli egizi sotto Mercurio ermetico, ecco qui il Corpus Hermeticus che traduce poi Marsilio, in ambedue i luoghi conforme a se stessa, e si nutrisse poi presso i traci con Orfeo, crescesse ben presso sotto Pitagora, presso i greci e gli italici, e finalmente trovasse il proprio compimento ad Atene per opera del divino Platone. E continua il cammino il Logos nella nostra anima, che perciò può essere definita a buon diritto il centro della natura e il contenitore dell'universo, la catena del mondo, il volto del tutto, il legame tra i sensi e l'intelligenza e il vincolo di tutte le cose. Guardate, Marsilio Ficino in questo denso frammento fa un inventario di personaggi attraverso i quali il Logos, la parola, il pensiero di Dio, prima di incarnarsi nella persona di Gesù di Nazareth, si è manifestato. Guardate, questo elenco di personaggi sembra abbozzare ad uno degli schemi che un quarto di secolo dopo prenderanno forma qui, nella scuola di Atene, di Raffaello. E quindi non è difficile pensare che sul tavolo dell'ufficio di Giulio II la teologia platonica di Marsilio Ficino sia proprio aperta su questa pagina. L'idea del Logos o dello spirito, pneuma in greco, che viaggia da un personaggio all'altro, guardate, dovrebbe farci pensare al percorso sulla fenomenologia dello spirito di Hegel, no? Ricordate, molti di voi c'erano e se lo ricorderanno, se lo ricordano senz'altro, Hegel fa lo stesso tipo di ragionamento, naturalmente, oltre l'età moderna, siamo già forse nel postmoderno, quando Hegel scrive la fenomenologia. Infine, il breve brano che abbiamo letto contiene nelle righe finali un altro straordinario inventario, sul quale probabilmente anche Giulio II come Papa sta riflettendo, che riguarda le parole chiave che possono accompagnarsi con la parola anima. Marsilio Ficino, guardate, da eclettico, vuole definire l'anima utilizzando tutte le formule che lui conosce, che ha trovato nella storia della cultura. Vedete, l'anima, vedete sul punto 5, secondo lui è il centro della natura, contenitore dell'universo, la catena del mondo, il volto del tutto, il legame tra i sensi e l'intelligenza, il vincolo di tutte le cose. Guardate, questi termini non sono uguali, quindi invitano ad operare una scelta. E allora, che cos'è l'anima secondo voi? È il centro, è il contenitore, è la catena, è il volto, è il legame, è il vincolo. Beh, definitela con una di queste parole. Lo so, non è un esercizio facile, ma non siamo qui per fare degli esercizi facili. C'è fin troppo facilese in circolazione. Quindi, pensateci, in modo autobiografico, quando pensate all'anima, quale di queste parole si avvicina di più secondo voi? A questo concetto. Beh, scrivete una riga che arricchisca la biblioteca itinerante, poi ci sono dei testi da leggere qui. Poi sul tavolo nell'ufficio di Papa Giulio II abbiamo visto aperto un altro libro importante intitolato L'orazione su sulla dignità della persona, eccolo qui, è molto prezioso, ci vorrebbe un guantino, se mi vede Fedra senza guantino che lo tocco, si arrabbia, ma facciamolo con circospezione, di Giovanni Pico della Mirandola. Guardate sul punto 6 del repertorio, Giovanni Pico della Mirandola è di nome, no, un personaggio molto conosciuto, no? Ma la maggior parte degli italiani non sa nulla di lui, forse qualcuno sa che sapeva a memoria tutta la Divina Commedia, ma insomma sono in tanti, anche i cantatori in ottave del, conoscevano molta parte della Divina Commedia a memoria, insomma. Certamente è un esperto di mnemotecnica, Pico della Mirandola. Pico della Mirandola 1463-1494, arriva a Firenze nel 1484 quando ha 20 anni e lo invita proprio Marsilio Ficino. Giovanni Pico è un conte e, come possiamo constatare dal suo nome, arriva dalla provincia di Modena, da Mirandola. Io non so se siete stati in visita a questa cittadina, nella quale, guardate, ci sono ancora i resti del castello di Pico. Potete fare un'escursione a Mirandola con l'enciclopedia o con una guida dell'Emilia Romagna, del Touring, una guida rossa del Touring, o sulla rete, ecco, buon viaggio. Pico della Mirandola è uno studente ben preparato, si è formato a Padova, all'Università di Padova, a Pavia e naturalmente anche a Parigi, è stato alla Facoltà delle Arti, un posto che noi conosciamo bene, molti di noi almeno siamo stati lì qualche volta. E nel suo piano di studi c'è Platone, c'è Aristotele, c'è Averroè, c'è la filosofia islamica ed ebraica. Guardate, Giovanni Pico della Mirandola ha imparato l'arabo e l'ebraico in modo da leggere, da poter leggere i testi religiosi e filosofici nella lingua originale. Capisce tra i primi, e tra i primi che capisce che la convivenza pacifica e la fattiva cooperazione nel mondo dipendono dalla conoscenza delle culture, le quali non possono essere usate come strumenti di divisione, ma bensì come dispositivi di armonizzazione tra i popoli. Cioè, l'esigenza che Giovanni Pico della Mirandola sente di conoscere le lingue antiche e moderne e di comprendere le varie culture è stata denominata enciclopedismo, e questo termine avrà un suo sviluppo nei secoli futuri, precorre quello che poi sarà l'illuminismo. Pico della Mirandola pensa che sia importante armonizzare il cristianesimo con tutte le tradizioni culturali dell'umanità accessibili in questo momento, e lui si interessa alle filosofie gnostiche dei greci, a quelle caldaiche di Zarathustra, a quelle magiche del Platone bizantino, a quelle cabalistiche dell'ebraismo, a quelle averroistiche dell'Islam. Guardate sul punto 7 del repertorio. Pico della Mirandola entra sulla scena del suo tempo per una polemica che esplode alla fine del XV secolo sul valore della cultura medievale. Guardate, questa polemica è stata sostenuta da Pico con un intellettuale veneziano che si chiama Ermolao Barbaro, 1454-1493. Guardate, ci sono davvero questi personaggi, ci sono anche i testi che trovate in circolazione da qualche parte, che parlano di queste cose, sono Ermolao Barbaro è stato da laico un valente ambasciatore della Serenissima Repubblica Veneziana e poi si è fatto prete, è diventato vescovo e da ecclesiastico è diventato patriarca di Aquileia. Guardate, di questa polemica rimangono due famose lettere, sono qui, una di Ermolao nel 1485, in cui sostiene che gli scolastici medievali sono barbari, appunto, sono incolti, sono grezzi, sono incomprensibili perché mancano di finezza letteraria e quindi di acutezza speculativa, non conoscono la retorica, non si sanno esprimere, dice Ermolao Barbaro. Pico risponde che bisogna studiare la filosofia, cioè le parole, le idee, per leggere con cognizione di causa i testi degli autori medievali, che quindi bisogna distinguere. Una cosa è l'eloquenza retorica, cioè il parlar bene, eloqui multa in latino, per dirla in latino, e altra cosa è il ragionamento filosofico, loqui multum. I filosofi della scolastica medievale, ora noi torneremo su questo argomento a suo tempo con un percorso specifico, dice Pico, ci hanno lasciato in eredità le tesi essenziali e necessarie sulle quali costruire le sintesi di oggi. Noi dobbiamo interpretarli, no? E hanno scritto nella loro lingua, cioè non è che erano maestri di retorica. E a proposito di sintesi, Pico ha un progetto, quello di convocare una grande conferenza dei sapienti di tutto il mondo a Roma per l'epifania dell'anno 1487, e per questo avvenimento prepara 900 tesi su cui discutere. Una specie di grande concilio intellettuale dei popoli. Quindi un'idea notevole, notevole, che purtroppo non si è ancora realizzata. No, non ci sono forse neanche gli strumenti per poterla realizzare. Ci sono però le 900 tesi di Pico, forse entrando un po' in quell'ordine di idee oggi, ma non siamo in quell'ordine di idee. Oggi sono i mercati che uniscono o dividono a loro piacimento, non le scuole che vorrebbero unire. Ma guardate, molti cardinali sono preoccupati di perdere il potere, e il Papa Innocenzo VIII, il genovese Giovanni Battista Cibo, lo abbiamo già incontrato la scorsa settimana, che è un personaggio scialbo, senza acume, poco preparato culturalmente, contestano questo progetto, naturalmente lo contrastano, e il Sant'Uffizio condanna come eretiche 13 delle 900 tesi di Pico. Bastano 13 per mandare tutto all'aria. Perché le condanna? Ma perché, secondo il Sant'Uffizio, accolgono il sincretismo, cioè l'unione del cristianesimo con le idee e le teorie di origine diversa, come se la dottrina del cristianesimo non si appoggiasse in modo decisivo e palese a pensieri diversi dal suo, vedi il pensiero orfico, no? Cioè, questa grande conferenza mondiale, questo grande dibattito internazionale non si realizzò mai, ma Pico della Mirandola ci ha lasciato in eredità una grande idea, ancora da realizzare, e soprattutto la relazione introduttiva intitolata appunto Oratio de hominis dignitate, l'orazione sulla dignità della persona, 1487, che è da considerarsi il manifesto del Rinascimento, una delle opere importanti della storia del pensiero umano. Quali idee contiene l'orazione sulla dignità della persona di Giovanni Pico della Mirandola? Beh, Giovanni inizia la sua riflessione affermando che l'essere umano è un microcosmo, è come Marsilio, e l'universo è l'universo in piccolo. Ed è il prodotto migliore del creato, in quanto dotato di tutti i beni già distribuiti da Dio singolarmente alle varie creature. In base a questa posizione di privilegio, l'essere umano è libero di scegliere tra la vita dei bruti e la rigenerazione in Dio, che si ottiene attraverso un viaggio intellettuale. Ed è lì che vuole arrivare, a proporre un percorso intellettuale. Il viaggio di rigenerazione è un itinerario a forma di scala che si sviluppa attraverso vari gradi di sapienza, quindi un percorso graduale, permanente, insomma un concetto di educazione permanente che ha un grande significato per la storia dell'umanità. Il contenuto dei gradini di questa scala è il contenuto stesso della storia della cultura dell'umanità, a cominciare dal pensiero di quelli che Pico chiama i filosofi antichi. Il viaggio di formazione, di crescita di redenzione trova quindi nella storia del pensiero umano i suoi contenuti, e la scuola e anche la nostra esperienza scolastica cerca di farsi carico di questa tradizione, deve farsi carico di questa tradizione, ne deve sentire la responsabilità, l'onere e anche l'onore. Pico della Mirandola individua nella commedia di Dante "Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza", cita in margine, e nel canzoniere del Petrarca un modello del viaggio di rigenerazione. La commedia di Dante e il canzoniere del Petrarca non sono solo due splendide opere di poesia, ma sono soprattutto due percorsi di formazione utili per la cura del proprio corpo e della propria anima. E dove sta la dignità? Qui si parla la dignità della persona. Dove sta la dignità? La dignità della persona sta nella sua volontà di percorrere itinerari di studio, studium et cura. Sono sinonimi, lo sapete, Studiare vuol dire curarsi l'anima, in latino studium et cura hanno lo stesso significato. La dignità della persona sta nella sua volontà di percorrere itinerari di studio. Il desiderio di studiare, l'eros platonico, è l'elemento fondamentale capace di dare un senso alla vita della persona. Percorrere un itinerario di studio, afferma Pico, crea responsabilità, e la responsabilità si manifesta ogni qualvolta la persona tenta una sintesi che contiene l'eredità di saggezza accumulata dall'umanità. Questa esigenza della saggezza universale da perseguire investendo in intelligenza deve condurre, afferma Pico, al bene contingente per eccellenza, la pace. Studiare in funzione della costruzione della pace. Perché, si domanda Pico, e continuiamo a domandarcelo anche noi, tutti i grandi apparati culturali indicano la pace come il bene maggiore per l'umanità e poi la guerra continua ad insanguinare il mondo. La guerra, afferma Pico, continua ad insanguinare il mondo e ad avvelenare i rapporti personali perché si istruisce, scrive Pico, alla divisione, si istruisce all'acquisizione del potere e dell'utile individuale. Se si vuole la pace, scrive Pico, bisogna educare alla pace. E il tema dell'educazione, con Pico della Mirandola, sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, diventa strategico in funzione della dignità della persona. Ora, mi viene da pensare che la legge 133 è contro la dignità della persona, secondo Pico della Mirandola. Pico della Mirandola non riesce, è un'impresa troppo grande per le sue sole forze, a fondere in una sintesi coerente tutti gli apporti culturali così eterogenei che conosce: cristiani, ebraici, islamici, greci, latini, ha studiato tutte le culture, si è interessato a tutti i pensieri, però ci prova e indica una via, e il concetto di apporto culturale con lui ha cominciato a maturare. Oggi noi invece siamo in grado di poter fare una sintesi, no? Oggi, proprio perché siamo in grado di poter fare una sintesi, prendiamo i bambini stranieri, li mettiamo in una classe e quelli italiani in un'altra, così imparano subito la divisione. No. È un po' incredibile questo, ma anche perché c'è stato l'umanesimo proprio in Italia. Cioè, non è cominciato tutto con la televisione. La persona acquisisce la propria dignità con la crescita culturale. La dignità e la cultura sono direttamente proporzionali tra loro. Più aumenta la cultura, più aumenta la dignità umana. E la crescita culturale dell'umanità consiste in un processo di evoluzione e di trasformazione. E a questo proposito, Pico della Mirandola si oppone al determinismo. Che cos'è il determinismo? Cioè si oppone all'idea che il destino di una persona sia già scritto da qualche parte e che l'essere umano quindi non sia in grado di costruire l'avvenire perché il futuro è già determinato. Pico della Mirandola, in relazione al tema del determinismo, sceglie di fare chiarezza su due grandi temi, l'astrologia e la magia. Si schiera contro l'astrologia cosiddetta divinatoria e giudiziale, praticata dai platonici bizantini, affermando che il corso degli astri non determina nulla, ma è solo un'idea mitica di cui ci si deve liberare. Gli astri sono belli, scrive Pico, e hanno ispirato e ispirano la creazione di grandi racconti che costituiscono una ricchezza dal punto di vista poetico, ma non condizionano la vita degli esseri umani. Se affidiamo agli astri la realizzazione del nostro destino, se prevale in noi il determinismo, cessiamo di essere responsabili e perdiamo la dignità. Mentre quella che chiama l'astrologia matematica e speculativa, quella che poi diventerà, che sta diventando l'astronomia, è un utile oggetto di comprensione e di descrizione delle leggi che regolano l'universo. Ed è una disciplina che va perseguita perché incide sulla formazione degli esseri umani. Pico della Mirandola si schiera poi contro la magia che vuole evocare i demoni, con l'accento sulla O. La considera una pratica esecranda, non perché funzioni, ma perché è un'ideologia che incatena l'essere umano alla superstizione e all'ignoranza. Tutt'oggi facciamo i conti con questa. C'è poi una magia positiva sulla quale Pico punta l'attenzione, ed è la magia che si basa sulla simpatia. In greco syn significa insieme e pathos significa sentimento. Sulla simpatia, quindi, che lega tra loro tutti gli elementi dell'universo e tutti gli esseri umani. La simpatia è un'energia positiva con la quale è utile entrare in contatto e il mago, tra virgolette, media affinché la persona possa mettersi in armonia con gli elementi dell'universo, in modo da guidare la natura secondo i propri progetti. E quindi il ruolo del mago, della maga rinascimentale, è molto diverso da quello che è il ruolo dei maghi oggi. Insomma, la figura del mago rinascimentale descritta da Marsilio Ficino e da Pico della Mirandola è quella di un mediatore culturale che si identifica spesso con la figura dell'artista, no? Ma il mago, la maga, è la persona stessa, ciascuno di noi, quando diventa la persona artefice responsabile della propria vita. E la magia è la capacità di penetrare nell'essenza delle cose, riconoscendo in esse la valenza culturale che queste cose possiedono. È magia quando noi conosciamo il significato di un'opera d'arte e la gustiamo pienamente ed entriamo in simpatia con quell'opera, soprattutto con quelli che ci stanno attorno e che la guardano con noi, e noi allora la guardiamo attraverso gli occhi degli altri, gli altri attraverso gli occhi nostri, ed ecco che si crea l'eros. Anche Pico della Mirandola, come Marsilio Ficino, ha vissuto gli ultimi 7 anni della sua vita in modo burrascoso, attraversando un'inquietante crisi esistenziale. Il Rinascimento è un periodo di crisi esistenziali e di inquietudine. Nel 1494 rinuncia al suo titolo nobiliare e alle sue rendite e dona la terra ai contadini. Lo farà poi anche un giovane scrittore russo che ha scritto un romanzetto. Tra l'altro c'è Ascanio che la legge ne sta riportando alcune parti molto significative, perché c'entra alcuni problemi significativi. Pico si fa monaco domenicano nel 1494, ma muore nello stesso anno. Leggiamo adesso un frammento dall'Orazione sulla dignità della persona. Alla fine l'ottimo autore stabilì che a colui al quale non poteva essere dato nulla di proprio fosse comune tutto ciò che era stato dato ai singoli in particolare. Prese dunque l'essere umano, opera della figura indistinta, e postolo nel mezzo del mondo, così gli parlò: o uomo, noi non ti abbiamo dato né una sede determinata, né un aspetto proprio, né alcun dono particolare affinché tu possa avere, possedere quella sede, quell'aspetto, quei doni che tu abbia coscientemente bramati secondo il tuo desiderio e secondo il tuo sentimento. La natura degli altri viventi, già definita, è costretta entro leggi da noi prescritte. Tu, non limitato da alcuna costrizione, potrai, secondo il tuo arbitrio, al cui potere io ti affidai, definire la tua natura. Noi non ti abbiamo fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, affinché tu, quasi arbitrario ed onorario plasmatore e fondatore di te stesso, possa collocarti in quella forma che tu avrai preferita. Potrai degenerare verso i gradi inferiori che sono bruti, potrai rigenerarti nei gradi superiori che sono divini, secondo la decisione del tuo animo. Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola lavorano con impegno a definire la realtà e l'essere umano. La sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, che è l'argomento principale del nostro viaggio di studio, è il loro modello di riferimento. Il prototipo di realtà che Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola propongono è rappresentato, come abbiamo visto, da una scala di valori che dal basso verso l'alto contiene i corpi, le qualità dei corpi, l'anima, le intelligenze metafisiche, che sono gli angeli o le persone che studiano, perché qui Pico della Mirandola fa che altro riferimento, dice io dico gli angeli, ma in realtà ecco, sono gli angeli, sono le persone che studiano e Dio. Questa è la scala. Che cosa vi ricorda la parola scala? Andiamo nell'autobiografia, cioè una particolare sequenza di avvenimenti, una serie di tappe faticose, una gradazione di colori, una gerarchia da rispettare, una graduatoria per accedere al lavoro, una scalinata particolare, oppure che cosa? Scegliete e scrivete 4 righe in proposito, facendo riferimento alla vostra autobiografia. C'è una scala in tutta, no? Nella nostra, forse più di una, che noi ci ricordiamo, che abbiamo salito, che abbiamo sceso. Nella scuola di Atene di Raffaello, guardate, che è l'argomento parallelo del nostro viaggio di studio, non è casuale il fatto che il palcoscenico, attenti, tutto questo discorso per arrivare fin qui, a vedere un particolare. Il palcoscenico è formato da una scalinata. La vedete? È formato da una scalinata, è una citazione che rappresenta l'Accademia Platonica Fiorentina, di cui questa sera a grandi linee abbiamo conosciuto i dati essenziali del pensiero che ha elaborato, un pensiero che è nella mente sul tavolo da lavoro del committente dell'affresco di Giulio II. 4 gradini, i corpi, le qualità dei corpi, l'anima, le intelligenze e naturalmente Dio sta di sopra, a un gradino che va al di là di quello della scala. La scuola di Atene di Raffaello sembra essere un grande quadro di rappresentanza che riporta le più importanti posizioni ideologiche del momento. Ed è piuttosto sconvolgente, attenti, il fatto che al centro dell'affresco, perché noi questo problema non ce lo poniamo, ma dobbiamo porcelo, al centro dell'affresco Platone e Aristotele stiano lì a braccetto, sotto il medesimo arco, e che questo lo abbia voluto un papa. Guardate, questa scelta è rinascimentale nella forma, ma nel contenuto è un profondo omaggio alla grande tradizione della scolastica, dalla scuola di Toledo in avanti, ma nel vasto territorio della scolastica medievale rientreremo a suo tempo. Perché è sconvolgente il fatto che nella scuola di Atene Platone e Aristotele stiano fianco a fianco al centro dell'affresco? Beh, dobbiamo sapere che dalla metà del 1400 fino alla fine del 1500 all'interno del mondo della cultura occidentale avviene un epocale e straordinario scontro intellettuale che produce pensiero perché stimola un grande investimento in intelligenza. È uno scontro complesso, fatto di continue sovrapposizioni, è difficile da descrivere e da inquadrare didatticamente, noi ci proveremo nel prossimo itinerario. In questa polemica la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele è sempre al centro dell'attenzione, e noi sappiamo che aperto sul tavolo nell'ufficio di Papa Giulio II, oltre alla teologia platonica di Marsilio Ficino e all'orazione sull'unità della persona di Giovanni Pico della Mirandola, c'è anche un altro libro, il commentario di Pietro Pomponazzi al De Anima di Aristotele. Se in questo momento Marsilio Ficino e Pico della Mirandola mettono Platone sul gradino più alto della scala dei valori, ci sono altri, come questo Pietro Pomponazzi, che mettono Aristotele sul gradino più alto, e dobbiamo quindi ascoltare, dovremmo ascoltare anche la loro voce. Giulio II, nel bel mezzo della polemica, vuole che Platone e Aristotele siano fianco a fianco o sullo stesso scalino. Guardate, ed è questa l'immagine che ha imposto e che ci rimane negli occhi. Sul gradino più alto, un gradino celeste, non terreno, allude il Papa, c'è il Santissimo Sacramento, come abbiamo già detto la scorsa settimana. Ma vedere allora Platone e Aristotele fianco a fianco era un po' paradossale, e quindi è una situazione rivoluzionaria quella di questo affresco, perché lo vedremo. Per concludere, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, cambiamo registro, ma senza uscire dal nostro percorso. La scorsa settimana abbiamo commemorato Mario Rigoni Stern, il quale ci ha ricordato che al mondo siamo tutti paesani. Questa sera cogliamo l'occasione per procedere ad un'altra commemorazione. Quante commemorazioni? Beh, dobbiamo commemorare i 100 anni dalla nascita di Cesare Pavese, che abbiamo già ricordato nello scorso itinerario, nello scorso percorso, che è nato a Santo Stefano Belgo nella Langa piemontese il 9 settembre del 1908, e prima che finisca l'anno pavesiano dobbiamo commemorarlo, anche se avete visto quante celebrazioni sono state fatte, non si è parlato altro che di Cesare Pavese. Tutte noi e tutti noi abbiamo sentito nominare Cesare Pavese, è infatti un personaggio che ha una vasta risonanza europea e mondiale, tradotto in tutto il mondo. Peccato che gli italiani non sanno leggere, quindi gran parte di loro, la stragrande maggioranza, e quindi a parte un'esigua minoranza non conoscono le opere di questo scrittore, nelle quali potrebbero e dovrebbero riconoscersi, in particolare al nord, dove c'è un'ideologia particolare. Per commemorare Pavese abbiamo scelto l'ultimo romanzo che ha scritto, intitolato La luna e il falò, dove la memoria, la storia, la politica, l'etnologia, che è lo studio delle culture umane, ne abbiamo parlato finora, e il mito orfico si fondono insieme. Non è che incontriamo Pavese a caso, solo per commemorarlo, anche in funzione del percorso che stiamo facendo. In una specie di corale sul quale aleggia una domanda inquietante che Pavese non formula esplicitamente, perché sta sotto traccia, nascosta nel mistero dell'esistenza. Qual è questa domanda? Ma l'essere umano è degno di vivere a questo mondo o fa di tutto per non essere? Marsilio Piccino, articolo della Mirandola, insieme a molte altre altri intellettuali si sono posti a loro modo all'inizio dell'età moderna sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele la stessa domanda: e la dignità della persona? La dignità, allude Cesare Pavese ponendo una seconda domanda inquietante, appartiene solo alle persone che sanno sacrificarsi, che sanno offrire in sacrificio la propria vita? Non c'è qualcosa di più pacifico? Ci dovrebbe essere. Vedete, ce n'è abbastanza per riflettere anche sul modo sacrificale in cui Pavese, il 26 agosto del 1950, è morto. Il suo suicidio è un rito sacrificale. Ha scritto Italo Calvino, che tutti conoscete, che ogni romanzo di Pavese ruota intorno ad un tema nascosto, a una cosa non detta, che è la vera cosa che egli vuol dire e che si può dire solo tacendola o alludendo, e il nostro pensiero va ad Erodoto. Non si è rotto nulla, no? La luna e il falò è il romanzo di Pavese più fitto di segni emblematici, di motivi autobiografici e anche di enunciazioni sentenziose, ma l'obiettivo dello scrittore è quello, senza dirlo esplicitamente, di mettere in scena un argomento specifico, il tema dei sacrifici umani collegato ai rituali del fuoco, un tema orfico per eccellenza. Pavese è uno scrittore orfico. Il suo posto è qui, tra noi, in questo fresco. Non è questo un interesse momentaneo di Pavese. Lui ha sempre ambito a collegare l'etnologia e la mitologia greca alla sua autobiografia esistenziale e alla sua costruzione letteraria. Il tema dei sacrifici umani, delle feste del fuoco, viene sviluppato anche nelle rievocazioni mitologiche di un'altra opera significativa di Pavese, che si intitola Dialoghi con Leucò, del 1947, le cui pagine sui riti agricoli e sulle morti rituali preparano la stesura della Luna e il falò, che è stato pubblicato nell'aprile del 1950, 4 mesi prima che l'autore si togliesse la vita con un colpo di pistola in una camera dell'albergo Roma a Torino, dopo aver ricordato in una lettera i sacrifici umani degli aztechi e dopo aver scritto un bigliettino nel quale c'è scritto: va bene, dai, su, perdonatemi, ma non fate tanti pettegolezzi, ragionate sui sacrifici umani. Nella Luna e il falò il personaggio che narra, che dice io, torna ai vigneti piemontesi del paese natale dopo aver fatto fortuna in America. Ciò che egli cerca non è soltanto il ricordo o il rinserimento in una società o la rivincita sulla miseria della sua giovinezza, ma egli cerca il perché un paese è un paese, ed è rimasto sempre nella sua mente. Egli cerca il segreto che lega i luoghi, i nomi e le generazioni. Non è un fatto casuale che questo personaggio sia un io senza nome. È difatti un trovatello d'ospizio che è stato allevato da agricoltori poveri come garzone, sapete, conoscete la cultura contadina, come mano d'opera a bassissimo salario, e si è fatto uomo poi emigrando negli Stati Uniti, un posto dove il presente ha meno radici, dove ognuno è di passaggio e non ha da render conto del suo nome. Ora, tornato al mondo immobile delle sue campagne, all'indomani della liberazione, vuole, in compagnia dell'amico nudo, ripercorrere i luoghi della sua infanzia e della sua adolescenza, facendo un viaggio nel tempo, alla ricerca di una sostanza. Guardate, questa è una parola tipicamente aristotelica, ousia, la sostanza, cioè alla ricerca di antiche sofferte radici. La Luna e il Falone è un romanzo che racconta una storia semplice e lirica insieme, costruita con un continuum di rilievi tra il piano del passato e quello del presente. Pavese recupera i temi civili della guerra partigiana, la cospirazione antifascista, la lotta di liberazione, con tutte le sue crudeltà. Oggi si fanno delle scoperte, sembrano... E ci sono già nella letteratura, io non so se... ma è che non abbiamo memoria. E li lega a problematiche private, dove giocano un ruolo importante l'amicizia, la sensualità, la morte, in un intreccio spesso drammatico. La zona collinosa del Basso Piemonte, dove Pavese è nato, la Langa, dove ora si fa vendemmia, come qui d'altra parte, è famosa non solo per i vini e i tartufi, ma anche per le crisi di disperazione che colgono in modo endemico le famiglie contadine. Pavese annota che non c'è settimana in cui i quotidiani di Torino non riportino la notizia di un agricoltore che si è impiccato o si è buttato nel pozzo, oppure, come nell'episodio che è al centro di questo romanzo, ha dato fuoco al casolare con dentro lui stesso, le bestie, la famiglia. Certamente non è solo nel mito che Pavese cerca la chiave di questa disperazione autodistruttiva, ma anche nello sfondo sociale che emerge nel racconto. Forse a questo proposito i capitoli più belli del libro, sono un po' lunghi e noi non li possiamo leggere ora, ma leggeteli o rileggeteli voi, raccontano due giorni di festa. Il primo vissuto da un ragazzo disperato rimasto a casa perché non ha le scarpe per andare alla festa. Quindi è una tragedia molto semplice, ma... E il secondo dal giovane che deve guidare la carrozza delle figlie del padrone. Beh, andate a leggere, a rileggere questo. La carica esistenziale che nella festa si celebra e si sfoga e l'umiliazione sociale che cerca la sua rivalsa animano queste pagine in cui si fondono i vari piani di conoscenza su cui Pavese svolge la sua ricerca. Ed è proprio un bisogno di conoscenza, un eros, per dirla con Platone, che ha spinto il protagonista a tornare al paese, e potremmo distinguere almeno tre piani su cui la sua ricerca si svolge: il piano della memoria, che dobbiamo recuperare, il piano storico, politico, etnologico e il piano del mito. Questi tre piani si unificano nel personaggio che fa da guida a colui che narra, come se fosse Virgilio che accompagna Dante nella commedia, perché anche per Pavese, come per Marsilio Ficino, la commedia di Dante è un itinerario di formazione. Il personaggio che fa da guida colui che narra è il falegname Nuto, il suonatore di clarino nella banda civica. Nuto è il marxista del paese, colui che conosce le ingiustizie del mondo e sa che il mondo può cambiare, ma Nuto, guardate, è anche colui che continua a credere nelle fasi della luna come condizione alle varie operazioni agricole e nei fuochi di San Giovanni che svegliano la terra. La storia sociale e politica e l'antistoria mitico-rituale hanno in questo libro la stessa faccia, parlano con la stessa voce, la voce di Nuto, e la sua è una voce che si esprime come un brontolio tra i denti. Nuto è una figura che, più chiusa e taciturna ed evasiva, non si potrebbe immaginare. Nuto non spreca inutilmente le parole perché sono preziose, e il romanzo, e questa è una chiave di lettura che dobbiamo conoscere, consiste soprattutto negli sforzi del protagonista per cavare a Nuto le parole di bocca, vale a dire nello sforzo che Pavese fa per cavare le parole di bocca a se stesso. Vedete, c'è qualcosa di Socrate in questo modo di fare maieutico, che definiremo strada facendo, percorrendo la corsia antica che attraversa il territorio dell'Ellade. Fra un po' incontreremo anche Socrate, ma è solo così che Pavese parla veramente, parla poco, ma quello che dice è significativo e fa riflettere, invita a studiare. E oggi abbiamo più che mai bisogno di studiare, di riflettere sui temi del nostro passato più lontano e sulla nostra memoria più recente, che viene deturpata sistematicamente dall'invadenza e dall'insipienza di un potere mediatico che fa aumentare l'ignoranza e allontana inesorabilmente dalla cultura. Forse è per questo che Pavese, La luna e il falò, scrive Pavese, è il libro che mi portavo dentro da più tempo e che ho più goduto a scrivere, tanto che credo che per un pezzo, forse sempre, non farò più altro. Non conviene tentare troppo gli dèi, e difatti non scriverà più altro. Chissà se pensava ad Apollo e ad Atena, che sono qui, che sovrastano la scalinata del palcoscenico sul quale Raffaello dispone la scuola di Atene. E ora concludiamo leggendo l'incipit, l'inizio di questo romanzo. C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco, in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove sono nato non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire ecco cos'ero prima di nascere. Non so se vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del Duomo di Alba magari non veniva neanche dalla campagna, magari era figlia dei padroni di un palazzo, oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne da Monticello, da Neive, e perché no, da Cravenzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza al mondo da sapere che tutte le carni sono buone, si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga, duri qualcosa di più che un comune giro di stagione. Se sono cresciuto in questo paese, devo dir grazie alla Virgilia, a Padrino, tutta gente che non c'è più, anche se loro mi hanno preso e allevato soltanto perché all'ospedale di Alessandria gli passava la mesata. Su queste colline 40 anni fa c'erano dei dannati che per vedere uno scudo d'argento si caricavano un bastardo dell'ospedale oltre ai figli che avevano già. C'era chi prendeva una bambina per averci poi la servetta e comandarla meglio. La Virgilia volle me perché di figlie ne aveva già due e quando fossi un po' cresciuto speravano di aggiustarsi in una grossa cascina e lavorare tutti quanti e star bene. Padrino aveva allora il casotto di Gaminella, due stanze e una stalla, la capra e quella riva dei noccioli. Io venni su con le ragazze, ci rubavamo la polenta, dormivamo sullo stesso saccone. Angiolina, la maggiore, aveva un anno più di me e soltanto a 10 anni, nell'inverno, quando morì la Virgilia, seppi per caso che non ero suo fratello. Da quell'inverno Angiolina giudiziosa dovette smettere di girare con noi per la riva e per i boschi. Accudiva la casa, faceva il pane, le robiole, andava a lei a ritirare in municipio il mio scudo. Io mi vantavo con Giulia di valere 5 lire, le dicevo che lei non fruttava niente e chiedevo a Padrino perché non prendevamo altri bastardi. Adesso sapevo che eravamo dei miserabili, perché soltanto i miserabili allevano i bastardi dall'ospedale. Prima, quando correndo a scuola gli altri mi dicevano bastardo, io credevo che fosse un nome come vigliacco, vagabondo, e rispondevo per le rime. Ma ero già un ragazzo fatto, il municipio non ci pagava più lo scudo, che io ancora non avevo ben capito che non fosse essere figli, che non essere figlio di Padrino e della Virgilia voleva dire non essere nato in Gaminella, non essere sbucato da sotto i noccioli o dall'orecchio della nostra capra come le ragazze. L'altro anno, quando tornai la prima volta in paese, venni quasi di nascosto a rivedere i noccioli. La collina di Gaminella, un versante lungo e interrotto di vigne e di rive, un pendio così insensibile che alzando la testa non se ne vede la cima, e in cima chissà dove ci sono altre vigne, altri boschi, altri sentieri, era come scorticata dall'inverno, mostrava il nudo della terra dei tronchi. La vedevo bene nella luce asciutta, degradare gigantesca verso Cannelli dove la nostra valle finisce. dalla straduccia che segue il Belbo, arrivai alla spalliera del piccolo ponte e al cannetto. Vidi sul ciglione la parete del casotto di grosse pietre annerite, il fico storto, la finestretta vuota, e pensavo a quegli inverni terribili. Ma intorno gli alberi della terra erano cambiati, la macchia dei noccioli sparita, ridotta a una stoppia di melica. Dalla stalla muggì un bue e nel freddo della sera sentì l'odore del letame. Chi adesso stava nel casotto non era dunque più così pezzente come noi. M'ero sempre aspettato qualcosa di simile, o magari che il casotto fosse crollato. Tante volte mi ero immaginato sulla spalletta del ponte a chiedermi com'era stata possibile passare tanti anni in quel buco, su quei pochi sentieri, pascolando la capra e cercando le mele rotolate in fondo alla riva, convinto che il mondo finisse alla svolta dove la strada strapiombava sul Belbo. Ma non mi ero aspettato di non trovare più i noccioli. Voleva dire che era tutto finito. La novità mi scoraggiò al punto che non chiamai, non entrai sull'aria. Capii lì per lì che cosa vuol dire non essere nato in un posto, non averlo nel sangue, non starti già mezzo sepolto insieme ai vecchi, tanto che un cambiamento di colture non importi. Certamente di macchie di noccioli ne restavano sulle colline, potevo ancora ritrovarmici. Io stesso, se in quella riva fossi stato padrone, l'avrei magari roncata e messa a grano, ma intanto adesso mi faceva l'effetto di quelle stanze di città dove si affitta, si vive un giorno, degli anni, e poi, quando si trasloca, restano gusci vuoti, disponibili, morti. Meno male che quella sera, voltando le spalle a Gaminella, avevo di fronte la collina del Salto, oltre il Belbo, con le creste, coi grandi prati che sparivano sulle cime. E più in basso, anche questa era tutta vigne e spoglie tagliate da rive, e le macchie degli alberi, sentieri. Le cascine sparse erano come li avevo veduti giorno per giorno, anno per anno, seduto sul trave dietro il casotto e sulla spalletta del ponte, poi tutti quegli anni fino alla leva, che ero stato servitore alla cascina della Mora, nella grossa piana oltre Belbo, e padrino, venduto il casotto di Gaminella, se n'era andato con le figlie a Cossano. Tutti quegli anni bastava che alzassi gli occhi dai campi per vedere sotto il cielo le vigne del Salto, e anche queste degradavano verso Cannelli, nel senso della ferrata, del fischio del treno che sera e mattina correva lungo il Belbo, facendomi pensare a meraviglie, alle stazioni e alle città. Così questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l'ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto. Uno gira per mare, per terra, come i giovanotti dei miei tempi andavano alle fiere dei paesi intorno, ballavano, bevevano, si picchiavano, portavano a casa la bandiera e i pugni rotti. Si fa l'uva e la si vende a Cannelli, si raccolgono i tartufi e si portano in Alba. C'è Nuto, il mio amico del Salto, che provvede di bigonce, di torchi, tutta la valle fino a Camo. Che cosa vuol dire? Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquilli. Da un anno che lo tengo dopo, e quando posso ci scappo da Genova, mi sfugge di mano. Queste cose si capiscono col tempo e l'esperienza. Possibile che a 40 anni e con tutto il mondo che ho visto non sappia ancora che cos'è il mio paese. C'è qualcosa che non mi capacita. Qui tutti hanno in mente che sono tornato per comprarmi una casa e mi chiamano l'americano, mi fanno vedere le figlie. Per uno che è partito senza nemmeno averci un nome dovrebbe piacermi, e infatti mi piace, ma non basta. Mi piace anche Genova, mi piace sapere che il mondo è rotondo e avere un piede sulle passerelle. Da quando ragazzo al cancello della Mora mi appoggiavo al badile e ascoltavo le chiacchiere dei perdigiorno di passaggio sullo stradone, per me le collinette di Cannelli sono la porta del mondo. Nuto, che in confronto con me non si è mai allontanato dal Salto, dice che per farcela vivere in questa valle non bisogna mai uscirne. Proprio lui, che da giovanotto è arrivato a suonare il clarino in banda, oltre Cannelli, fino a Spigno, fino a Ovada, dalla parte dove si leva il sole, ne parliamo ogni tanto, e lui ride con la risata di nudo, probabilmente di nudo, molto probabilmente molto contenuta ma sincera. Ci salutiamo chiedendoci in che cosa consiste la polemica che si sviluppa in pieno Rinascimento tra platonici e aristotelici. Beh, è una bella domanda. Il tema è molto complesso, ma noi cercheremo di acquisire gli elementi necessari per poter continuare il nostro viaggio. Accorrete, la scuola è qui, nonostante tutto, nonostante che da poche ore siamo ritornati nella clandestinità. Questo ha dell'incredibile, ma così tornate, corsare e corsare, come vi ha chiamato Giovanni Michelucci una volta tanti anni fa. L'architetto Giovanni Michelucci. Queste sono corsare, corsare, non corsisti e corsisti adesso, che viaggiano in clandestinità. Buonanotte. A corrente numerosa.